Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Bene, lasciamo Gino dei Charlie Rock, un grande saluto alla musica del rock and roll anni 50, questo bellissimo periodo storico, ma noi ci occupiamo di un altro periodo storico. Benvenuti all'interno di Punto Biancorosso, come ogni giorno a tenervi compagnia nella nostra striscia quotidiana dalle 18:30 circa finché insomma ci abbiamo qualcosa da dire, noi lo diciamo. E allora bentornato a Cristian Camilletti, che festeggia oggi la festa delle donne.
L'8 marzo, vero?
8 marzo.
Da cosa l'hai riconosciuto?
Dal grandissimo ramo di mimosa che ti sei portato dietro, e quindi immagino che sia per festeggiare questa stupenda giornata, no?
Facciamo intanto gli auguri naturalmente a tutte le donne che sono all'ascolto di Radio Tua.
E quindi tanti auguri a Paolo Papili, lo facciamo anche a Daniele Tittarelli, a Ferdinando Vicini, poi mi scordo qualcuno, no? Adesso della redazione sportiva,
abbiamo detto tutti.
Ne abbiamo detto tutti. Non li facciamo a Silvia Trillini,
no,
mi sembra giusto, perché è l'unica donna, perché dobbiamo fargli gli auguri.
Pensavo che era l'unico uomo. Vabbè. Scusa Silvia, però sai, la battuta era spontanea ormai, visto come l'aveva messa giù il nostro direttore. Va bene,
dobbiamo andare a essere alternativi, no? Sono tutti uguali, tanti auguri alle donne, eccetera. Come è andata ieri sera? Insomma, a livello europeo si è mosso qualcosa, no?
È andata bene per la Juventus, che era impegnata appunto in questi ottavi di finale di Champions League. Partita che si era messa anche abbastanza male, devo dire. Partiva da un risultato non proprio favorevolissimo, quello di 2-2 allo Juventus Stadium, andata sotto nel primo tempo, gara un po' sofferta magari nei primi 45 minuti, poi qualche decisione un po' non proprio, diciamo, giusta, che stava un po' mettendo a rischio il passaggio del turno della formazione bianconera. Vuoi che comunque certi giocatori la Juventus là davanti ce li ha, tipo Higuain, tipo Dybala, insomma, ha fatto sì che con quelle occasioni che sono bastate hanno avuto modo di ribaltare il risultato, prima pareggiarlo e poi ribaltarlo, e così trovarsi ai quarti di finale. Adesso,
per fortuna che non c'era la VAR,
Per fortuna che non c'era la VAR, ma anche il discorso VAR, abbiamo sentito il responsabile degli arbitri dichiarare: ma ci sarà la prossima stagione il VAR? Chi lo sa? Forse sì, forse no. E io mi domando, perché no? Cioè, per quale motivo?
Ma no, ci piace.
Cioè, perché no? È vero che magari ultimamente la stanno utilizzando un po' meno rispetto all'inizio, però, sai, ha risolto tanti problemini nel corso della stagione. È vero che magari qualche società vorrebbe ritornare al passato, perché almeno non si vede, o meglio, non si va a rivedere un'azione dubbia. Però io, a mio parere, la VAR è una cosa che buon'anima di Biscardi voleva, la famosa moviola in campo, ci è riuscito in una certa maniera. E io sinceramente consiglierei di portarla ancora avanti, questa cosa della VAR. Naturalmente va perfezionata, però intanto, secondo me, funziona.
Ma con tutte queste innovazioni, i cambi che aumentano, sarebbe bello a questo punto allora portare anche il calcio, come alle altre discipline sportive, il tempo regolamentare. Quindi ti fermi, succede qualcosa, stop al cronometro. Quindi toglieresti tutte quelle sceneggiate per perdere tempo, perché alla fine il tempo,
il cosiddetto tempo effettivo,
diventerebbe effettivo.
Come funziona anche nel calcio a 5, visto che oggi è giovedì e ne parleremo con il nostro ospite poi più avanti dell'Anco Nova Marmi, funziona così effettivamente: si ferma il gioco e poi si riparte da dove si era stoppato. È vero che magari le gare si prolungherebbero un po' di più, però forse
Però quelli che fanno anche... quei tuffi, queste sì, cose no, plateali, ma... questo essere stato ucciso al centro del sì, campo senza che nessuno sì, poi ti tocca, poi magicamente dopo 4 minuti lo ritrovi questo, che corre come un pazzo.
Questo
no?
Purtroppo esiste da sempre.
Però esiste da sempre perché è la tattica per perdere tempo. No, nel momento che tu togli questa possibilità di perdere tempo,
è vero Stefano che
potrebbe rimuoversi.
È vero
lì,
che se tu stoppassi il tempo, da una parte sarebbe buono perché rischi di non avere proteste su quello che poi sarebbe il tempo di recupero, perché quante volte ci è capitato certo, magari di vedere sul discorso della VAR ci si perde anche 2-3 minuti, uno si immagina che ok, tu perdi 3 minuti, poi ci metti i cambi, ci sia un tempo di recupero abbastanza robusto, cosa che poi invece non avviene di fatto, e magari questo servirebbe appunto a togliere questo problema, quindi fai il classico tempo di recupero in base al tempo perso dai giocatori, come tu ben dicevi, che rimangono infortunati, intervento dei sanitari e anche appunto le sostituzioni, quindi un attimino questo si andrebbe a risolvere, però non lo so, tante volte arrivano delle decisioni un po' strane dal grande palazzo, quindi staremo a vedere. Adesso vedremo
quelle che sono le iniziative, le idee, no? di tutto quanto. Cioè, si sta evolvendo la situazione.
Sta evolvendo. Tra l'altro anche quello che è il calcio preso come top dei campionati in questo momento, ovvero la Premier League inglese, dalla prossima stagione anche loro metteranno nel campionato il VAR. Quest'anno lo hanno utilizzato solamente per la Coppa Nazionale e appunto come sperimentazione, e dalla prossima stagione, quindi dal 2018-2019, anche la Premier inizierà col VAR. Perché lo dico? Perché ho dovuto leggere anche sui social molta gente che diceva: ma vedi, è una cosa nostra, la Premier League, che è il campionato principale europeo, se non addirittura a livello mondiale, non la usano. Ci sarà un motivo? Beh, il motivo c'è, perché partirà dalla prossima stagione, quindi anche loro ne faranno uso, e ci sarà un motivo se ne farà uso anche la Premier League. Ricordiamo, sono stati i primi a usare la goal line technology, ovvero il famoso orologio che vibra quando la palla oltrepassa la famosa riga della porta. E anche qui quanti dubbi ci sono stati in passato, quanti gol non gol visti e non visti. E anche qua abbiamo risolto un problema. Insomma, a mio parere la tecnologia ci vuole nel mondo del calcio. È vero che vai un pochettino anche a togliere quell'essenza del dubbio, delle critiche, insomma, le varie chiacchiere da bar, tanto per dire, che a volte lo sono, ma come non lo sono in altre circostanze. Però, in fondo, come tu ben dicevi, il calcio si evolve, tutto si evolve, anche il mondo del calcio è giusto che vada in quella direzione.
E noi ce lo auguriamo. Certo. Allora, intanto notizia quella seria, e poi andiamo in pubblicità, stacchiamo un po'. Oggi sono stati i funerali di Astori con tanta folla, migliaia sono saliti a Santa Croce per l'ultimo saluto al capitano, insomma una cosa che ha lasciato tutti sgomenti, tutti rattristati per una fine così improvvisa. A parte la giovanissima età del capitano della Fiorentina, ma poi anche le modalità con cui ci ha lasciato. Quindi un grande saluto al numero 13, al capitano Astori, e noi ci fermiamo per la pubblicità.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Rientriamo dal break pubblicitario. Intanto, se siete distratti, potete anche seguirci su Facebook, sulla nostra radiovisione. Non è uno spettacolo perché inquadrato c'è Cristian. Però a parte questo,
questi sono dettagli.
Sono dettagli, è vero. Potete seguirci perché abbiamo detto oggi festa alla donna. Abbiamo fatto gli auguri a tutti, tranne che a Silvia Trillini. Mi sembrava giusto perché noi a Silvia Trillini proprio non glieli facciamo gli auguri, giusto, Silvia?
Grazie, grazie. Buonasera a tutti.
Buonasera Silvia, come va? Tutto bene? È tanto che non ci si vede.
Sì, infatti, è da tanto. Mi mancate.
Vero?
Sì. Allora, va benissimo.
Allora,
per dire.
No, vabbè, dai, insomma, intanto tanti auguri di nuovo. E, insomma, 8 marzo, festa della donna. Ormai negli ultimi anni ti ascoltiamo spesso il giorno dell'8 marzo, ti contattiamo sempre. Ormai sei diventata proprio il nostro
ospite fisso.
Quando arriva l'8 marzo, sappiamo che già a Punto Bianco Rosso ci sarà Silvia Trillini. Vuoi capitare di lunedì almeno ce l'hai in studio? No, dobbiamo
prima o poi capiterà.
Prima o poi, certo. Dai. Fine. Allora Silvia, siamo arrivati a giovedì e siamo pronti, si ritorna in campo, no?
Era ora. Era ora, adesso insomma, vediamo, no, come evolvono gli ultimi allenamenti, no? In preparazione proprio al match di Chiaravalle. Ci sarà curiosità perché dopo 2 settimane di stop ovviamente ripartire non è mai facile, però insomma anche da parte dell'Ancona volendo stato un bene, no? Perché comunque l'abbiamo detto anche lunedì, c'è stato modo di recuperare qualcuno e di far rispettare qualcun altro, cioè chi ha giocato spesso senza insomma cambi, per cui ecco, sarà una partita un po' dove l'Ancona sarà messa alla prova in tutti questi piccoli sensi.
Assolutamente, tra l'altro poi oggi doveva esserci in programma l'amichevole sul terreno del Fabriano, poi alla fine è stata comunicata l'ufficialità nella giornata di ieri dell'annullamento, qualcosa già avevamo saputo anche noi in diretta, che appunto c'era il rischio che sarebbe saltata proprio per il problema dei campi di gioco nel Fabrianese. Così è stato poi alla fine, appunto, quindi niente. Oggi squadra che si allena regolarmente allo stadio del Conero, anche se mi dicono che insomma nelle ultime settimane, vuoi prima la neve, mettici poi la pioggia, insomma il campo non lo hanno praticamente quasi mai usato.
E non è una novità, tra l'altro, in questa invernata che è iniziata un po' tardi ma che sta durando parecchio. E a mio avviso mi sembra non è per finire qua, perché poi c'è un'altra ondata di freddo in arrivo, e aspettando la primavera sempre le belle stagioni che non guastano. E quindi sì, immagino insomma le difficoltà di mister Lelli, le solite tra virgolette, per appunto poter allenare a regime i suoi sul campo. E, ecco, diciamo, non saranno state settimane facili, però l'Ancona in un certo senso a queste problematiche c'è anche un pochino abituata, per cui saprà poi gestirsi per in preparazione alla partita, appunto.
Esatto, Ancona che ha recuperato Stefano Mandorino, poi tra l'altro lo sentiremo verso la conclusione del nostro appuntamento di quest'oggi, anche se non dovrebbe essere neanche in panchina per domenica, però intanto sappiamo che è pronto a rientrare. Questo naturalmente è un recupero molto importante per la formazione biancorossa.
Eh sì, perché Mandorino manca da almeno un mese e mezzo, se non sbaglio.
Sì, sì.
Quindi, ecco, l'abbiamo sempre detto, l'ha sempre sottolineato anche Mister Lelli, che uno come lui a centrocampo comunque detta i tempi e sa un attimino giustare, manovrare la palla per proporre appunto soluzioni anche offensive agli attaccanti. E quindi diciamo che fino adesso non siamo stati male, messi male a centrocampo, però ovviamente uno della sua esperienza, malgrado gli acciacchi, può fare sempre comodo, soprattutto nella categoria in cui viviamo, per cui lo aspettiamo a braccia aperte, senz'altro.
Assolutamente, un centrocampo che comunque chiaramente, come tu hai ben detto, la differenza si è fatta sentire perché è mancato quel cambio di passo, diciamo, con l'assenza di Stefano Mandorino. Però poi hai un giocatore come Elias Marengo, che comunque ha dimostrato nel corso della stagione che a vestire la maglia dell'Ancona ci sta, non soltanto in questo campionato, ma ci potrebbe stare benissimo anche per le Ancone che arriveranno in futuro. C'è questo strano che comunque la maglia biancorossa ce l'ha tatuata addosso, perché lui, ricordiamo, è originario di Ancona, quindi c'è nato e cresciuto, e la maglia dorica l'ha voluta fortemente poi nel mercato di dicembre, andando un po' a un muro contro muro contro quella che era l'attuale società di dicembre, ovvero il Tolentino. E insomma, alla fine in qualche maniera si è riusciti comunque a non perdere molto a livello qualitativo e quantitativo a centrocampo, però dobbiamo metterci che quel terzo uomo che era appunto Stefano Mandorino è stato poi sostituito magari da Pucci o da qualcun altro, Pucci che è stato un po' adattato a quel ruolo lì di centrocampista.
Sì, in effetti Mister Lelli o ha riadattato qualche giocatore o addirittura in certe occasioni ha anche cominciato a cambiare modulo e soluzioni anche in corso d'opera. Noi abbiamo visto di soluzioni alternative ne ha dovute adottare effettivamente per queste defezioni di organico. C'è da dire che le qualità dell'Ancona, nonostante le difficoltà, però hanno portato lo stesso al risultato finale positivo, perché poi al di là di tutto i numeri parlano chiaro e fondamentalmente a chi ha giocato non gli si può dire niente, al di là di qualche appunto, al di là del fatto che comunque una società, un presidente, è giusto che dalla squadra pretenda sempre il massimo anche per tenere alti stimoli e la testa, se non altro l'attenzione, no? Per non abbassare la guardia, diciamo.
Assolutamente, anche perché voglio dire 22 giornate, 19 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta.
Cioè,
non so adesso chi all'inizio della stagione avrebbe pensato a questi numeri a 12 giornate dalla fine.
No, pensavamo che comunque l'Ancona potesse effettivamente essere la squadra ammazza campionato, no? Di fronte alle altre, di fronte ad una categoria che non l'abbiamo mai vissuta sulla pelle, adesso sì, però che non conoscevamo prima, ecco, mi spiego meglio. E quindi insomma non pensavamo, come poi è successo, potesse essere di grosso disturbo le avversarie per i dorici. Ed effettivamente così è andato, perché comunque hai una squadra che è al di sopra delle altre a livello di qualità.
Sì, ricordiamo qualche numero: 64 gol fatti e sono 13 quelli subiti. Forse se dobbiamo trovare proprio una pecca a questa squadra, di quei 13 gol subiti forse potevano essere la metà. Ma non perché uno vuole fare il perfezionista, perché i gol che sono stati presi molto spesso erano evitabilissimi.
Sì, se andiamo a riguardare le immagini, scopriremo che potevano essere evitati diversi gol subiti, che sono stati subiti appunto per distrazioni difensive o erroracci magari anche individuali, che magari in questa categoria non ci devono stare, però sappiamo benissimo poi che la palla è rotonda, che abbiamo a che fare con elementi umani che alla fine tutto sommato possono incappare negli errori, per cui tutto sommato nell'economia, no, di un'annata ci sta anche quell'errore, quell'episodio a sfavore che poi ti penalizza. L'importante è non abusare in negativo.
Certo, certo. Diciamo che appunto 13 gol subiti, cali di tensione proprio. Poi ricordiamo che l'Ancona praticamente ha subito 4 gol in una sola partita già di questi 13, ovvero quella famosa partita con i portuali, dove quel giorno c'è stato quel pizzichini là che ha trovato quei due gol su punizione veramente straordinari. E quindi già ha pesato sull'economia, diciamo, dei gol subiti. Arrivati a questo punto del campionato, a parte i 23 gol di Salvatore Mastroluzzo, che ormai non fanno neanche più notizia quando va in gol lui,
potrebbero fare notizia se
arrivasse
queste ultime, ecco, 12-13 partite 12 che mancano partite. 12 sono numeri che si avvicinano a quota 100, allora lì comincia a fare notizia, perché andrebbe a raggiungere un altro record Mastroluzzo
sicuramente. Però la mia domanda, Silvia, era: ad oggi, dopo che praticamente il campionato lo sappiamo, tocchiamo ferro, ma intanto anche quando parlano i stessi dirigenti ormai lo danno per appurato la vittoria di questo campionato di prima categoria, qual è il giocatore a tuo modo, ai tuoi occhi, che ti ha stupito di più e quello che magari ti ha deluso di più? Non vuole rispondere, ha buttato giù.
No, sapevamo che avevamo problemi di batteria, e quindi l'avevamo fermata, stoppata in auto, ci provo, però non ti assicuro niente che riusciamo a recuperare la Silvia ferma apposta per chiacchierare con noi, ma la batteria era lì. Ci proviamo, vediamo se scatta la segreteria oppure no. Ecco. Adesso stiamo tentando con il cavetto, famoso cavetto salva chiacchierata, di collegare il cellulare per riuscire a finire questo collegamento con la nostra Silvia Trillini. Tanto io stavo intanto stavamo cercando informazioni, altre notizie, se c'erano in corso d'opera, poi dopo ne parliamo di alcune cose che ho pescato in rete. Tanto qui in rete si pesca di tutto. Pronta la Silvia?
Bene.
Eccoci.
Allora Silvia, stavo dicendo, qual è il giocatore che ti ha stupito di più o che comunque ti ha meglio impressionato nel corso di questa stagione e quello che magari ti ha deluso di più?
Allora, è difficile. Vi facciamo un'altra domanda, scherzo. Allora, guarda, il
soprattutto giocatore... occhio alle risposte, non dire che uno ti ha deluso perché sei ingrassato, che dopo ne sa qualcosa,
no,
Cristian.
No.
Dopo il messaggio,
guarda,
dopo il messaggio
che...
arriva meno,
esatto,
c'è problema.
Dice che se dice... Attenzione, non dite che qualcuno è fuori forma.
No, in realtà cioè è difficile trovare un giocatore che mi abbia deluso. Comincio dalla risposta quella più fastidiosa. Perché comunque ho sempre guardato quest'anno dall'inizio ad oggi l'Ancona nella sua totalità, piuttosto che nell'individualità del singolo, proprio perché nonostante comunque ci siano elementi di qualità, andando ad analizzare uno ad uno, in realtà poi ci sono anche degli elementi dei ragazzi, dei giovani, che fino a qualche anno fa non è che militavano in chissà quali categorie o hanno fatto la Serie A, la Serie B, come può essere Mastroluzzo o la Lega Pro, come Colombaretti, i giocatori più esperti. Per cui guardando nella totalità il gruppo, la compagine, devo dire che più o meno non mi ha deluso nessuno, nel senso che ciascuno secondo me ha dato il suo contributo, magari a tempi alterni, in modalità diverse, però ciascuno per questa categoria ha dato il suo contributo, quindi non ho giocatori che mi hanno deluso. Se devo invece trovare qualcuno che può avermi stupito, cioè il primo nome che magari uno...
Ce la siamo persa di nuovo?
È talmente stupito che è caduta la linea di nuovo, vedi? C'è talmente stupito questo giocatore che adesso rimaniamo col pato. Chi sarà questo giocatore che ha stupito così tanto la nostra Silvia Trillini?
Allora, io potrei dire quello che a me ha deluso tanto, te lo posso dire, però è anche vero che poi la società ha provveduto anche a mandarlo via, quindi fondamentalmente anche lì, se di tutti devo dire un nome che... Non mi ha trovato veramente d'accordo con quello che aveva fatto. A me personalmente ha deluso molto Valdés finché c'è stato, perché doveva essere anche lui un giocatore importante per questa rosa.
Facciamogli rispondere prima che ricada la linea, ce la perdiamo di nuovo.
Abbiamo sentito solo a posto.
Guarda,
di nuovo,
niente.
D'accordo.
Non lo sapremo mai, insomma, chi era questo giocatore che io pensavo Morgan, però insomma...
Morgan, qua dovremmo chiedere nuovamente a Spraff.
No, dai, adesso,
direttore,
non condividiamo
era una battuta, non mi voglia male.
Gianluca, buon 8 marzo a tutte le donne biancorosse, mi sembra giusto e corretto. Gianluca, ciao Gianluca.
Un saluto a Gianluca. Che domenica credo sarà a Chiaravalle, lui le segue tutte alla fin fine le partite, in casa e fuori, non manca mai. Lo chiedo anche a Gianluca, visto che ci scrive, anche a lui domando. Gianluca, il giocatore che ti ha stupito e quello che invece ti ha deluso in questa stagione, lo chiedo anche a tutti i nostri radioascoltatori, 334 35 20 488.
Ma con la risposta, chi era questo giocatore?
Vado, Marengo.
Marengo, che
Marengo
ti ha stupito.
Perché comunque è un giocatore giovane che ha delle possibilità e che quest'anno nel bene e nel male ha fatto il suo, dando un contributo secondo me che non mi aspettavo magari vedendolo all'inizio. Quindi secondo me lui è stato un crescendo da inizio stagione ad oggi, tenendo conto che ha anche giocato spesso, sì. Quindi premierei lui. Poi ovvio che anche altri giovani vanno premiati per il discorso che facevo prima, insomma, del contesto, del gruppo in generale.
Assolutamente. Io infatti direi che di quei giocatori che mi hanno stupito personalmente, io ci metterei dentro Cesaroni, e l'avevamo parlato anche lunedì, effettivamente. Un giocatore che nelle ultime settimane è andato sempre in crescendo. E un altro, sinceramente, finché poi non ha avuto qualche guaio fisico, è stato anche Andrea Brasili, se dobbiamo prendere dei giocatori non dal nome risonante.
Sì,
questi sono elementi che a mio parere...
Con Marengo il discorso è più ampio, perché ecco, ha avuto più possibilità,
certo,
di comunque mettersi in luce e quindi riesci, no, a fare una ecografia più totale del giocatore.
Assolutamente, anche perché spesso poi ha dovuto tenere lui appunto le chiavi del centrocampo proprio nel momento in cui è mancato anche Stefano Mandorino, e quindi sì, è un elemento che anche lui appunto potrebbe essere tranquillamente di prospettiva per il futuro biancorosso, no?
Certo, poi sappiamo benissimo che già stanno cercando, no, di valutare, di fare mente locale per allestire, no, l'Ancona del prossimo anno, a prescindere dalla categoria.
Sì.
Anche perché poi comunque o promozione o eccellenza, il fatto è, il risultato finale è che l'Ancona deve emergere a prescindere, perché è un capoluogo di regione, perché ha il blasone che si porta dietro, perché è il nome appunto che si porta dietro, per cui non può sfigurare contro nessuna piazza, o che sia promozione o che sia eccellenza.
Sì, infatti sarà importante nel corso dell'estate mettere in piedi una squadra competitiva, anzi da quello che sappiamo una squadra, questo l'ho sempre detto anche Sfrapa, quindi scopriamo l'acqua calda fondamentalmente, una squadra dove saranno intanto uomini veri, giocatori pronti a dare tutto per la causa biancorossa, e appunto perché serviranno, e poi vista anche la categoria magari servirà un po' più di fisicità, cosa che magari in questa stagione qualche giocatore fisicamente è un po' piccolino, no?
Sì, sono d'accordo con te, servirà più fisicità, servirà sicuramente avere tutti i comparti, quindi dalla difesa all'attacco con delle alternative valide e pronte all'occorrenza, quindi non ti dico avere due squadre, ma quasi, perché anche quest'anno tanto, ma dal prossimo anno comunque avere anche una panchina attrezzata e pronta all'uso, come si dice, tra virgolette, sarà fondamentale. Con il discorso degli under annesso.
Sì, e questo appunto sarà magari il lavoro più grande che spetterà al direttore generale Sfrappa, al direttore sportivo Giuliano Santinelli, andare a reperire degli under 99-2000, ricordiamo, sono queste le annate che servono per il prossimo campionato, e prendere appunto giocatori nei ruoli giusti e soprattutto all'altezza di questa maglia, che non è facile quando sei un giovane.
No, non è facile, bisogna conoscerli bene, bisogna però saperli prendere con un certo carattere e con le qualità, perché poi purtroppo questi campionati dilettantistici, laddove c'è l'obbligo degli under, insomma, sappiamo che sono proprio loro che fanno la differenza.
Assolutamente sì. Silvia, la squadra che ti ha stupito.
C'è Fabian che gli ha fatto una domanda. Sì, studiate prima di dare la risposta.
Per quello. La squadra che ti ha stupito invece di questo campionato, tra quelle viste?
Allora, tra quelle viste...
Domande difficili, perdonami.
Perché non ne ho viste tante. Però no, comunque sia, le ho viste. Ma forse l'Osimo Stazione, perché ad inizio campionato comunque non era una tra le favorite, comunque si parlava delle torri, dello stesso San Biagio, e l'Osimo Stazione per insomma chi ha frequentato, insomma, ha sondato negli anni il terreno della prima categoria, non mi sembra l'avesse nominata, per cui ecco, a livello di numeri e il ruolino di marcia che sta portando avanti è la squadra che mi ha stupito di più.
Allora, il messaggio di Fabian che scrive: quanti gol mancano Mastro Nunzio per arrivare a 100 reti con la maglia biancorossa?
Allora, 23 più 58, Cristian fa 80.
Allora, 23 e 58 fa 81.
81, 100 meno 81, quante ne manca?
Stefano, vai.
29.
Vabbè, non ti sa mai.
Insomma, 29 gol.
Ne ha segnati 23. 23 li ha segnati non tutti il girone d'andata, per cui sarebbe un po'. Sarebbe una magia, no? Se ne facesse invece 29, ecco, nelle sole 12 partite restanti. Però, insomma, mai dire mai. Poi c'è anche, no, la possibilità, ecco, per un proseguo in bianco rosso la prossima stagione, visto che insomma, c'è da raggiungere questo traguardo qualora non ci arrivi quest'anno.
Beh, a un certo punto, sinceramente, visto il ruolino,
sono 19, non vorrei.
Cosa?
I gol che mancano.
Che mancano 19,
19.
Gol.
19. Quindi vorrei, matematica siamo bocciati nettamente.
Se eravate arrivati 81.
81, 19.
Sì,
quindi li può fare. Quindi insomma, siccome io e Cristian in matematica abbiamo 4.
No, ma è stato tanto bravo.
Effettivamente era quello il voto. Effettivamente era quello il mio
4,
voto.
Però Cristi, arriviamo a 8, Non dobbiamo fare nemmeno l'esame, quello di riparazione.
Infatti subito, guarda, ci bacchettano. 100 meno 81 fa 19, ragazzi.
Questi sono arrivati in ritardo, però le sigle. Io sono andato soft, no?
Detto ma io soft, guarda, non mi scandalizzo, perché tanto è dalla prima elementare che matematica proprio zero. Ecco.
Guarda, anche Barti. Barti del 61, 19.
19,
ha salvato,
grazie.
Quello.
Effettivamente, se devo dire la verità, anch'io non è che andavo molto bene in matematica.
Se dopo... te l'ho detto, di due facciamo per
infatti
uno.
Io ho detto: Stefano, quanto fa?
Ma aveva risposto sì, io dico, va bene. Dopo mentalmente dico, ma c'è qualcosa che non mi torna.
No, io i numeri sinceramente li ho imparati,
ma
poi...
Ma la cosa peggiore? Che siamo abituati a fare calcoli con le calcolatrici.
Esatto,
non abbiamo
esatto.
Più l'abilità di usare la mente, quindi ci lecchiamo.
È vero, è vero.
Dopo ti dai il resto, attenzione.
Comunque 19 gol, ma Nunzio quest'anno li potrebbe anche fare in 12 partite.
A un certo punto era in perfetta media, ci sarebbe potuto anche arrivare, adesso perché...
Due gol la partita, già fa 24, no?
Sì,
Stefano...
Sì.
Io perché non vi seguo sempre, ecco. Dimmi.
No, beh, in questi momenti ci devi seguire.
Cosa avete combinato adesso? Cosa mi sono persa? Quale altro?
Stiamo facendo due conti.
Ecco, non li fate due conti, che è meglio.
Basta. Prendiamo quello che viene.
E c'è Gianni Redwell che dice: l'amichevole è stata annullata perché il Fabriano ha avuto paura di fare una figuraccia con l'Anconitana, dato che in amichevole avevamo battuto pure il Monte Giorgio.
Vabbè. Non lo so, il Fabriano c'ha da fare un po', e quindi la concentrazione sicuramente per loro è sul campionato, al di là dell'amichevole, che insomma poteva essere anche uno schiaffo psicologico nel caso in cui fosse passata la sconfitta contro l'Anconitana, che comunque sta in prima categoria, quindi l'osservazione non è del tutto sbagliata.
Comunque dai, staremo a vedere adesso, non pensiamo che il Fabriano non vuole giocare contro di noi. Noi sappiamo ufficialmente che è per mancanza, diciamo, di campi all'altezza per giocare una partita di calcio. Questo era il problema, visto il maltempo che c'è stato in queste ultime settimane. Stefano, se non hai altro da aggiungere, possiamo anche
magari congelarlo. Magari Fabriano volesse giocare con noi, perché vuol dire che siamo in categoria superiore. Sì, vuoi fare il salto? Scusa.
Questi salti.
Oh.
Andrò a fare atletica.
Ce l'abbiamo qua, il campo vicino a noi, dai. Silvia, grazie per essere stata con noi. Domani tabellina del 5 e poi passeremo a quella del 9.
Va bene, cominciamo da zero, no?
Dalle
uno
basi.
Più uno.
Dalle basi.
Uguale due. Va bene.
Va bene. Ciao Silvia, e auguri ancora.
Ancora auguri.
Grazie, un saluto a tutti voi, a tutti i radioascoltatori. A presto.
Ciao. Lasciamo la Silvia, ma salutiamo anche Fiorella, che ci ha scritto un messaggio a metà. Io ti leggo la prima parte. Ste, gli auguri sono ben accetti, e poi per il resto mi farei sapere, perché si interrompe, quindi non so se ti hanno fatto arrabbiare, che cosa è successo, Fiore. Un abbraccio comunque alla Fiorella, è con Fiorella tutte le donne, ovviamente, per questa giornata. Allora, ritorniamo sulle nostre strade, insomma, vediamo questa giornata, di cosa stiamo parlando?
Guarda, io farei una cosa, me la tengo qua questa giornata, io direi di andare in pubblicità, perché poi tenteremo di contattare qualcuno che di calcio dilettantistico mastica bene.
Va bene. Allora, pubblicità, state con noi, 334 35 20 488, diamo i numeri e fra poco anche ripetizioni di tabelline. State qui.
Punto bianco rosso.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima, in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona, in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Si torna in diretta e torna anche a trovarci un mister che ogni tanto abbiamo il piacere di ospitare con noi sulle nostre frequenze. Torna mister Gianluca Fenucci. Bentornato mister.
Buonasera a tutti e grazie a voi.
Buonasera mister, ben ritrovato su Radio Tua. Allora, intanto come stai? Immagino che sei in giro a vedere partite di questi tempi.
Ma sì, dai, non ne ho viste tantissime, ma ne ho viste parecchie, sì. Tra Serie D e Eccellenza ho visto molte partite. Domenica prossima, visto che l'Ancona gioca a Chiaravalle, io vivo a Chiaravalle, probabilmente andrò a vedere quella partita lì, quindi insomma ho visto anche diverse partite dell'Ancona anche in TV. Cerco di mantenermi aggiornato, di studiare un po' anche gli altri, perché si impara molto anche osservando.
Assolutamente. Con te, mister, allora facciamo un po' il punto appunto su quello che è il calcio dilettantistico, visto che lo mastichi abbastanza bene, quindi, anzi, molto bene, direi. Andiamo per ordine. Partiamo proprio dalla Serie D, facendo un po' un riepilogo di quello che è stata anche l'ultima giornata di campionato, dove le sconfitte sia del Matellica in casa dell'Agnonese sia anche della Vis Pesaro potevano riaprire in modo più netto il campionato, e invece rimane ancora questa distanza di 4 punti, che non è proprio una distanza, diciamo, di sicurezza, se andiamo a guardare anche quello che era successo nelle passate settimane, quando sembrava che il Matellica avrebbe potuto prendere il volo in via definitiva.
Sì, è vero. Del resto sono state due sconfitte, direi, anche molto sorprendenti, perché comunque è vero che giocare a Dagnone non è facile, però la sconfitta, sinceramente, della Vis Pesaro a Monticelli non se l'aspettava nessuno, non me l'aspettavo neanche io.
È vero.
Ritengo che, va bene, qualche volta anche la sfortuna ci metta lo zampino, però insomma sono sicuramente due battute d'arresto abbastanza singolari, soprattutto quella del Pesaro. È cambiato poco, perché la lotta per la vittoria finale sarà sempre, secondo me, tra queste due, e con un leggero vantaggio del Matellica, che comunque ha anche dei punti di vantaggio, ma secondo me oltre che gestirli può anche incrementarli, perché comunque il Matellica gioca abbastanza bene. È vero che ultimamente sta facendo molta fatica, però questa è una fase di campionato dove anche le ultime della classifica cercano di far punti, perché non c'è più tempo poi per recuperare. Quindi è chiaro che il ruolino di marcia che ha avuto il Matellica in alcuni frangenti del campionato è difficile che lo possa, no, confermare o replicare. Però io penso che la vittoria del campionato sarà comunque una faccenda tra marchigiane.
Una faccenda a due. Matellica, che tra l'altro ha un bomber che già ci sono gli occhi anche di squadre professionistiche su questo ragazzo. Stiamo parlando di Andrea Magrassi, già arrivato a 18 gol e che sta appunto trascinando questa formazione verso una promozione, anche se, come ben detto, c'è da combattere contro questa Vis Pesaro che non molla. E poi appunto, guarda caso, perde il Matelica, perde anche la Vis Pesaro, sembra farci apposta proprio su poi due campi appunto dove la sconfitta nessuno se l'aspettava, come ben dicevi, quella della Vis Pesaro soprattutto quando vai a perdere a Monticelli, sicuramente nessuno se lo poteva aspettare. Invece, dopo qualche partita che sembrava un po' in ripresa, c'è stata la caduta da parte della Jesina, che è andata a perdere sul campo della San Giustese per 2-1.
Ma la Jesina, sinceramente, nelle ultime partite ha perso spesso di misura, ha perso anche partite tipo quella col Pesaro e non solo, che era in vantaggio, anche quella col San Nicolò, che forse è stata la partita più grave, più pesante, la sconfitta più pesante, perché contro una diretta concorrente. E perdi di misura vuol dire che la partita comunque la fai, che sei presente in campo, però la Jesina ultimamente ha avuto parecchie battute d'arresto. È una situazione preoccupante. È vero che a Jesi sanno un po' come si fa, perché tutti gli anni si soffre, sanno che dall'inizio che magari il budget è un po' quello, che ci sarà da sacrificarsi fino alla fine. Quest'anno secondo me sarà anche un po' più dura, perché poi dietro ci sono squadre che adesso così anche sinceramente penso valgano un po' più a livello di organico della Jesina. Penso alla Recanatese, penso alla stessa Agnonese, penso anche al San Nicolò, eppure al Fabriano, per quanto il Fabriano è molto attardato e insomma ha perso secondo me troppe partite, soprattutto prende tanti gol, però la rosa adesso del Fabriano è una rosa che da almeno due mesi è una rosa che potrebbe anche competere con, non dico con le primissime, ma insomma, certo che quando hai accumulato così tanto ritardo e le cose non migliorano, perché sono praticamente sempre un po' più peggiorate da quando poi sono andato anche via io, è arrivato Sauro, Trillini e adesso Monaco, non è che la situazione sia migliorata, anzi. Quando sono andato via io erano praticamente quartultimi, adesso sono penultimi, quindi certamente la squadra è forte ma non riesce a ingranare.
E queste detto, poi, queste poi
detto
sono
questo della Jesina, dico che sulla carta di queste qua è quella meno con l'organico meno attrezzato. Quindi è probabile che quest'anno si faccia un po' più fatica, anche se hanno l'esperienza dalla loro parte, perché tutti gli anni affrontano la Serie D in questo modo.
Hai toccato il Fabriano Cerreto, che come ben detto poi nelle ultime settimane è arrivato l'ex allenatore biancorosso Francesco Monaco, ma di fatto la musica non è poi così cambiata, e purtroppo quando cambi tre tecnici e le cose cambiano praticamente nulla, è difficile, tu mi insegni, arrivare poi al risultato prestabilito, ovvero quello della salvezza. Mentre, altra faccia della medaglia, c'è un'altra formazione che probabilmente è la rivelazione di questo campionato di Serie D, ovvero il Castelfidardo, che praticamente è quarta in classifica con 42 punti.
È vero. Castelfidardo secondo me hanno fatto tesoro anche dei campionati scorsi, quando soffrirono, quando si salvarono magari anche l'anno scorso all'ultimo spareggio dei play-out, anche avendo tra l'altro il fattore campo e i risultati a sfavore. E quando tu comunque vivi queste esperienze evidentemente cresci, perché il calcio è fatto soprattutto di crescita, di miglioramento. Hanno messo a frutto queste esperienze, alla fine secondo me hanno dato fiducia a Vagnoni, che è un allenatore secondo me capace, non l'hanno sempre messo in discussione fin dall'inizio, come può succedere qualche volta e come era successo anche a Castelfidardo in altre situazioni. E per me questa situazione d'ambientale più serena ha pagato, la squadra è buona, hanno giocatori comunque importanti per la categoria e hanno sempre mantenuto, a parte le primissime partite, però hanno sempre mantenuto una linea di galleggiamento molto buona e possono aspirare adesso sì ai playoff.
Ti arriva un messaggio da parte di Gianni Red Bull che ti scrive: ma il Matelica, che è un paesino di 9.000 abitanti, come può reggere un campionato eventualmente di Serie C? Tu che ne pensi?
Il Matelica è vero che il paese è piccolo, però c'ha un presidente, una società importante, perché il presidente Canil è uno che il calcio lo sa fare, poi qualcuno torce sempre la bocca e lo critica, però quando un imprenditore investe così tante risorse in una squadra come il Matelica vuol dire che ha le idee chiare, vuol dire anche che vuol bene all'ambiente, alla città. E certo, il bacino del Matelica è quello, però poi conta anche la serietà, soprattutto conta la serietà della società e la munificenza del presidente, perché questa è la realtà, insomma, perché poi a livello di risorse economiche a Matelica le hanno. Magari se riescono ad andare in Serie C potrebbero coinvolgere un po' più il territorio anche del maceratese, in fondo sono nella provincia di Macerata, la maceratese non c'è più, si potrebbe in qualche maniera coinvolgere un po' più il territorio, anche se non sarà facile, però io credo che molto merito dei campionati del Matelica vada scritto alla società e al presidente Canil.
Facciamo un salto in eccellenza, in promozione, in eccellenza, sì, con quello che è appunto il campionato invece del Monte Giorgio.
Sì.
Monte Giorgio che l'abbiamo visto andare come un treno nella prima fase del campionato. Adesso però nelle ultime settimane è sempre primo, si è un po' ridotta la distanza con l'Atletico Gallo che è seconda con 5 punti di differenza e Monte Giorgio che sta un pochettino alternando vittoria a qualche sconfitta o pareggio di troppo.
Beh, è vero che nel girone di ritorno il Monte Giorgio ha fatto poco, cioè ha fatto non pochissimo, ma insomma sarebbe stato impossibile mantenere il ritmo della prima parte del campionato, del girone d'andata, diciamo. Certo, adesso qualche problemetto ce l'hanno, perché se tu perdi e non fai tanti punti, come è successo in queste prime 7 giornate del girone di ritorno, un po' magari di preoccupazione ti viene, però secondo me il Monte Giorgio rimane la favorita del campionato, ha una squadra forte, ha giocatori offensivi che fanno gol con frequenza e comunque ha un'intelaiatura importante, perché anche a centrocampo hanno sicuramente giocatori molto, molto bravi per la categoria. Forse dietro sono un tantino numericamente risicati, però è normale che a questi livelli non è che puoi aver tutto, perché quando c'hai Sbarbati, Adami, Albanesi davanti, c'hai Omiccioli e Nazziconi diversi a centrocampo, è chiaro che magari la coperta qualche volta è più corta, però ripeto, secondo me il Monte Giorgio è la favorita numero uno del campionato. Finora ha fatto benissimo a livello generale, poi è vero ha avuto un piccolo calo in questo inizio di girone di ritorno, ma comunque ha dei punti da gestire e secondo me rimane la favorita, anche perché il Gallo e anche il Porto d'Ascoli sono costrette, non dico a vincerle tutte, ma quasi.
Eh sì, poi a rincorrere non è mai semplice quando si arriva a questo punto del campionato, rischi di lasciare qualcosa per strada. Hai fatto dei nomi per quanto riguarda il Monte Giorgio. Io sono curioso di sapere da te adesso, a parte Lorenzo Sbarbati, ne abbiamo parlato tante volte anche nel corso di questa stagione, è stato anche un obiettivo dell'Anconitana nel mercato di dicembre, potrebbe ritornare buono da giugno in avanti. A me interessa sapere il tuo parere invece su un giocatore del quale se ne parla benissimo, che è Lorenzo Albanesi. Che è Albanesi, no?
Albanesi è un giocatore importante che ha avuto un'esperienza a Castelfidardo non felicissima l'anno scorso in Serie D, perché ha trovato spazio ma non con continuità, ma è un'esperienza che l'ha fatto sicuramente crescere. È un giocatore giovane, di grande talento, di inventiva, c'ha fantasia, c'ha colpi, c'ha piedi, adesso c'ha tecnica, insomma, adesso ha acquisito anche un pizzico di personalità e di carattere che magari fino a qualche tempo fa non lo avevano accompagnato, ma è un giocatore che sinceramente a questi livelli fa la differenza, un giocatore che magari ha bisogno di un ambiente un po' particolare, un ambiente che gli dia subito fiducia, e spesso fiducia, che non lo mette in discussione, e un ambiente anche familiare se vogliamo, però è un ragazzo che veramente c'ha del talento puro e secondo me meriterebbe anche di star più in alto, perché comunque come lui non ce ne sono poi tanti.
Può vestire secondo te la maglia dell'Anconitana?
Ma io lo prenderei subito. Bisogna anche sottolineare che sono ragazzi che comunque sono cresciuti in ambienti un po' diversi, ambienti un po' a conduzione familiare, ambienti piccoli, devono essere gestiti in una certa maniera, devono essere anche un po' messi nella condizione diciamo psicologica di rendere al massimo, vanno un po' coccolati, tanto per essere chiari, però non è un viziato Lorenzo Albanesi, non è uno di quei giocatori che non capiscono quando sbagliano o pensano sempre di aver ragione. È un ragazzo che ci si può lavorare, io anche per caratteristiche, tra l'altro può ricoprire diversi ruoli, è un attaccante sostanzialmente, un attaccante che può giocare anche centrocampista offensivo, può giocare trequartista, può giocare attaccante esterno, dà tante soluzioni agli allenatori. È un giocatore che vedrei bene in una piazza così, a prescindere dalla categoria. Certo, ancora è giovane perché è un 97, quindi insomma c'ha 20 anni.
Ci si potrebbe lavorare per il futuro, insomma.
Secondo me è uno di quei giocatori che potrebbero giocare alla grande in eccellenza come in Serie D. Quindi è un ragazzo che magari se io fossi dell'Ancona cercherei comunque di accaparrarmi,
di portare a casa. Allora passiamo alla prima categoria, poi ti lasciamo mister. Allora siamo arrivati alla 24esima giornata, un Ancona che ha sempre questo più 11 sull'inseguitrice Osimo Stazione, campionato a dire di tutti ormai possiamo dirlo chiuso, tocchiamo ferro, 59 punti, l'Osimo Stazione 48. E domenica appunto si recupera questa giornata in casa del Chiaravalle.
Ma io penso che ancora il campionato lo vinca a mani basse, lo vinca con più degli 11 punti attuali che ha adesso sulla seconda. Certo l'obiettivo era vincere, perché poi facile non è mai niente, però è normale che vedere l'Ancona in prima categoria stona, dai. Non è che penso che non abbia fatto piacere a nessuno. Poi è normale che non abbia fatto piacere probabilmente neanche alle squadre del girone, che magari cercavano, no, erano attrezzate per provare a vincere la prima categoria. Magari ha fatto piacere ai cassieri, questo sì, perché tanto l'Ancona calamita l'attenzione anche dei media e del pubblico. Bisogna guardare avanti, vedo, leggo anche che giustamente si sta facendo, perché secondo me le società serie programmano, e all'Ancona c'è un po' di tutto, c'è tutto quello che c'è bisogno che ci sia. Tra l'altro adesso con l'arrivo di Strappa, che è uno che il calcio lo conosce a menadito, penso che le cose possano solo migliorare. Marconi lo conosco, è uno che ci tiene, non fa le cose a caso. L'allenatore Marco Lelli è un amico, è bravo. Penso che ci sia un po' tutto per guardare al futuro con piacere e anche con soddisfazione. È chiaro che poi dopo andrà, insomma, valutato la questione, però il campionato a questo punto è vinto, bisogna certamente concentrarsi sulle ultime partite, ma magari chi di dovere, in particolare la società, di comune accordo con il direttore sportivo eccetera, sicuramente già programmeranno bene anche alcuni acquisti da fare, perché poi a prescindere dalla categoria, che sia promozione, eccellenza, non lo so, però insomma sicuramente qualcuno di diverso ci vuole, perché per quanto questi ragazzi che ha adesso l'Ancona sono tutti molto bravi, però le categorie ci stanno apposta, e quindi qualcosa va fatto anche per magari consolidare nel tempo alcuni valori e alcune vittorie, perché poi dopo ci vuole anche gente magari un tantino più giovane di alcuni dei ragazzi che ha l'Ancona, e magari gente che comunque garantisca un contributo senza avere troppi problemi fisici eccetera. Quindi secondo me è normale che Lelli e i giocatori debbano concentrarsi sulle partite, è anche normale e giusto e corretto che la società si concentri anche su quello che bisogna fare da qui in avanti.
Sei sorpreso dell'arrivo, anzi meglio, del ritorno di Domenico Sfrappa?
Ma non sono sorpreso, io penso che il calcio adesso a tutti i livelli impone professionalità, impone serietà, e le persone serie devono essere avvicinate. Sfrappa, per come lo conosco io, è una persona di valori, è una persona di sostanza, e penso che sia l'uomo giusto al posto giusto, conosce ancora, gli vuole bene, sa dove mettere le mani, conosce tanti giocatori a tutti i livelli. Credo che non bisogna adesso spendere soldi a vanvera, bisogna fare acquisti mirati. Tornando alla partita di domenica, da Chiaravallese non l'ho detto, insomma la squadra di Chiaravalle è una squadra allenata da un amico, un ragazzo bravo come Riccardo Onorato, che ha avuto un trascorso da giocatore importante. Poi è una squadra che va sottolineato, è praticamente composta da tutti i chiaravallesi, ragazzi anche meritevoli che in passato hanno giocato con la Biagio e hanno giocato un po' nel territorio, in giro nelle squadre del territorio. È una squadra tra virgolette da prendere da esempio, perché fanno la prima categoria dopo aver fatto per tanti anni la seconda. Sono cresciuti insieme, credo che sia un bel fiore all'occhiello per Chiaravalle e anche una bella vetrina per loro, che si meritano. Sarà una partita non facile per l'Ancona, perché comunque Chiaravalle Una squadra tosta, è una squadra di carattere e anche di buoni giocatori.
Probabilmente.
Però è chiaro che alla fine l'Ancona ha più valori, certo, ha più qualità, quindi è facile pure che possa venire a capo comunque di una squadra non facile da battere e da affrontare.
Probabilmente, come ben dicevi, il Chiaravalle potrebbe essere la vera sorpresa di questa prima categoria, perché in 22 giornate 32 punti, insomma, è lì in piena zona playoff.
Ma sì, adesso non lo so, insomma non conosco la qualità di tutte le squadre. Non credo che, ecco, ci sia una grandissima differenza, a parte l'Ancona, tra le altre squadre. Chi c'ha un po' più di continuità, chi c'ha più fame, chi si allena meglio, perché poi a quei livelli lì, a questi livelli qua conta, perché non tutti si possono allenare insieme, non tutti si allenano in campi discreti, non hanno strutture, magari molti giustamente si allenano dopo il lavoro e si allenano molto tardi e quindi gli allenamenti alla fine non sono di qualità come possono essere quelli dell'Ancona. Però ecco, direi che il Chiaravalle ha fatto sicuramente il suo, finora ha fatto bene, hanno fatto un campionato fin qui anche, ecco, abbastanza sorprendente, però conoscendo bene i ragazzi che giocano in quella squadra, molti di loro avrebbero meritato anche maggior fortuna in eccellenza, anche con la Biagio, perché comunque sono ragazzi che se magari fossero stati un po' più seguiti, un po' più premiati dalla società, avrebbero potuto avere un trascorso anche in eccellenza. Poi tante volte nelle squadre così, tipo la Biagio, che comunque a tradizione si cerca sempre, no, il giocatore un po' più di nome che viene da fuori. Ma i ragazzi che adesso fanno parte del Chiaravalle della prima categoria, ce ne sono tanti che avrebbero potuto giocare tranquillamente in eccellenza per diversi anni.
Bene mister, noi ti ringraziamo, sei stato veramente esaustivo in tutto quello che ti abbiamo chiesto, anche troppo probabilmente visto la tua conoscenza appunto di questi campionati, però sei la persona giusta appunto per analizzarli al meglio. Io quello che ti posso dire è augurarti le migliori fortune per il tuo proseguo da allenatore, di trovare al più presto la panchina giusta per le tue qualità e di riaverti il nostro ospite magari nelle prossime settimane.
Vi ringrazio molto e sono a disposizione.
Grazie mille.
Grazie mister.
Ciao, buonasera. Ciao.
Ciao. Lasciamo mister Fenucci, noi ci fermiamo per la pubblicità, state con noi, facciamo adesso la pausa.
Facciamo adesso.
Allora andiamo intanto in pubblicità, state con noi, forza!
Punto bianco rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80.
Ad Ancona ti aspetta per Bacco, Enoteca e Degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta. Intanto non va molto bene per il Milan in questo momento.
No, direi di no. Il Milan, che è al 44esimo del primo tempo, è sotto 1-0 in casa contro l'Arsenal. Il gol non te lo so dire, visto che non so il marcatore, poi magari tra poco daremo l'aggiornamento. Però intanto andiamo a leggere quella che è la giornata numero 23 del campionato di prima categoria, che riparte dopo le due settimane forzate, riparte appunto da dove ci si era fermati, ovvero dalla 23esima giornata. E allora sabato scenderà in campo alle ore 14:30 i Portuali Calcio Ancona contro il Borghetto. E poi le altre partite saranno Avis Arcevia 1964 contro Monzano, Borgo Minonna Belvedere, Chiaravalle Anconitana, che seguiremo domenica alle ore 15 appunto dal comunale di Chiaravalle, tanto per intenderci sul campo della Biagio Nazaro, Falconara 1973 Montemarciano, Le Torri Castelplanio Castelferretti, Marotta Ponte Rio, Monserra Osimo Stazione e San Biagio contro Staffolo. Da segnalare appunto il match tra Monserra e Osimo Stazione. Qua parliamo di due formazioni che sono nella zona playoff, e chissà che magari non ci possa essere la possibilità per perdere qualche punto per strada da parte dell'Osimo Stazione.
Ma noi ci fermiamo un istante, non parliamo di calcio 11, ma state con noi.
Radio Tua presenta il campionato dell'Ancon Nova Marmi Calcio a 5, in collaborazione con Antincendi Marche, tutto sulla sicurezza antincendio e antinfortunistica, in via Esino 145B a Torrette di Ancona. Ulisse SRL, pulizia, deratizzazioni, disinfestazioni sia civili che industriali, in via Marconi 55A a Falconara. Uromed, forniture e servizi ospedalieri, apparecchiature biomedicali, in via Caduti del Lavoro 24 ad Ancona.
Ed allora diamo il benvenuto sulle frequenze di Radio Tua al portiere dell'Ancon Nova Marmi, Luca Pascucci. Buonasera Luca.
Ciao a tutti.
Ciao, allora purtroppo con te siamo qua a dover parlare di una battuta d'arresto. Dopo ben 7 vittorie consecutive l'Ancon crolla in casa del Città di Falconara, fanalino di coda. Risultato naturalmente da detto a lavori a sorpresa.
Può capitare, adesso non ci aspettavamo neanche noi, però è stata una gara equilibrata, forse eravamo anche un po' contati a livello di giocatori, tra molti infortuni siamo arrivati proprio contati, 5-6 giocatori, e loro avevano molta più fame di noi, se l'hanno dimostrato.
Una partita che, come abbiamo detto, l'Ancon ha perso 4-3 sul campo del Città di Falconara, una gara che praticamente siete sempre stati costretti ad inseguire, perché Città di Falconara va in vantaggio, poi Ciavattini la recupera, di nuovo il Città di Falconara in vantaggio con la doppietta di Onofri, Ciavattini che fa la doppietta del 2-2, poi il 3-2 che arriva da parte di Di Rocco, il 4-2 di Di Rocco e Ciavattini che, nonostante la tripletta e continua ad incrementare i tanti gol fatti in questa stagione, purtroppo non riesce a portare punti all'Ancon.
Purtroppo no. Diciamo anche che ho anche qualche responsabilità su un paio di gol io. e comunque no, è stata una gara equilibrata. Ciavatini è un gran giocatore, come l'ha dimostrato con la tripletta.
Un Ciavatini che appunto non si ferma, cioè, non ne vuol sapere di fermarsi in questa stagione, segna veramente tantissimo.
No, segna sempre, anche in allenamento, sempre il massimo, a me segna sempre.
Quindi difficile da fermarlo anche durante l'allenamento, soltanto in partita.
Allora, io lo conosco bene, comunque non riesco proprio a fermarlo.
Allora, una classifica che comunque, nonostante questa battuta d'arresto, dicevamo, dopo ben 7 risultati utili consecutivi, un Ancon che comunque continua a rimanere saldamente in classifica con 50 punti, più 7 sull'inseguitrice ASKL che ne ha 43, poi seguono a 41 la coppia Cagli e Pesaro e 39 lo Iesi, tanto per citare le squadre che si trovano in zona playoff. Però c'è una partita, la prossima, che l'Ancon disputerà in casa con il Grottaccia, che si trova lì, ad un passo dalla zona playoff, a solamente un punto.
Sì, infatti sarà una partita, penso, combattuta, come anche all'andata da loro. Abbiamo pareggiato 2-2, è stata una bella partita, loro sono una buona squadra, e diciamo che sarà molto combattuta come partita.
Una gara molto combattuta, come del resto tutte le squadre che affrontano l'Ancon in questa stagione, credo che tendano sempre a dare non il 100% ma il 101%, visto anche che è la squadra, lo dico io, da battere in questa stagione.
Sì, contro di noi tutti il massimo, anche di più, hanno il coltello tra i denti contro di noi. Sarà anche forse il fatto che siamo da ancora, non lo so.
Ma se dovessi fare un bilancio di questa stagione fino a questo momento, mancano ancora diverse partite per chiudere questo campionato, ti saresti mai aspettato una stagione così da parte dell'Ancon?
Ma guarda, la squadra è stata costruita per puntare a vincere, comunque arrivare tra i primi posti. Diciamo che non l'aspettavo proprio così, con tanti punti di vista, con la seconda e la terza, e soprattutto da dicembre in poi, che abbiamo avuto un po' di infortuni, squalifiche, eravamo rimasti veramente pochi, e non me lo aspettavo.
E quindi anche tu che ci giochi, insomma, sei rimasto abbastanza sorpreso da questo andamento, da questi risultati appunto avuto dalla formazione dorica. Naturalmente, come dicevamo, 7 punti di vantaggio sono tanti, al cospetto anche di quello che dicevi tu. Ricordiamo che il mese di dicembre era stato un periodo di flessione dovuto probabilmente anche a delle assenze per infortunio, e quindi anche lì era venuto un po' meno il risultato. Avevate perso la testa dalla classifica, però poi siete stati bravissimi a recuperarla e a incrementare questo vantaggio.
A dicembre addirittura avevamo perso la prima di ritorno, se non sbaglio, contro il Grottamare 9-2. Da lì poi c'è stata la pausa invernale e poi siamo tornati a giocare e, se non sbaglio, abbiamo vinte tutte da lì in poi.
Esatto. E adesso invece, come dicevamo, domani sera, ore 21:30, al Palacus di Ancona si gioca questo match contro il Grottaccia, che immagino non sarà un avversario facile appunto da affrontare.
Direi proprio di no. Speriamo di vincere, speriamo di allungare ancora di più sulle altre. Ci teniamo molto a vincere il campionato.
Qualche giocatore è stato recuperato nel frattempo dal match col Falconara ad oggi?
Qualcuno recuperato e anche qualcun altro perso.
Ecco, quindi le cose si compensano sempre, mi sembra di capire, in corso di questa stagione. Però, nonostante tutte le varie vicissitudini, state tenendo duro fino alla fine.
Certo.
Va bene Luca, io ti ringrazio per il tuo intervento a Radio Tua, il piacere di riaverti nostro ospite magari nelle prossime settimane, e chissà, magari tra qualche settimana saremo qua a parlare di un risultato importante raggiunto dall'Ancon Nova Marmi.
Speriamo. Grazie a voi.
Un saluto e in bocca al lupo per le prossime partite. Ciao.
Grazie.
Ciao, grazie.
Radio Tua ha presentato il campionato dell'Ancon Nova Marmi Calcio a 5, in collaborazione con Antincendi Marche, tutto sulla sicurezza antincendio e antinfortunistica, in via Esino 145B a Torrette di Ancona.
Ulisse SRL, pulizia, deratizzazioni, disinfestazioni sia civili che industriali, in via Marconi 55A a Falconara. Uromed, forniture e servizi ospedalieri, apparecchiature biomedicali, in via Caduti del Lavoro 24 ad Ancona.
Punto Biancorosso.
Allora, diamo aggiornamento intanto per quello che riguarda il match di Europa League tra Milan ed Arsenal, perché al gol dell'1-0 firmato al 15° minuto dall'armeno Mkhitaryan su assist di Ozil ha praticamente raddoppiato in pieno recupero nella prima fase Ramsey, sempre su assist di Ozil. Quindi in questo momento le cose non si mettono affatto bene per il Milan, sotto 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Insomma, gara tutta quanta in salita e che appunto la formazione rossonera sarà costretta a tentare di recuperare per arrivare soprattutto a quello che sarà il match di ritorno nella gara di Londra, con un risultato un po' più agevole per cercare la qualificazione. Mentre ricordiamo che questa sera, ore 21.05, c'è l'altra italiana che scenderà in campo, ovvero la Lazio all'Olimpico, contro un altro avversario abbastanza scorbutico, ovvero la Dinamo di Kiev. Sono le 19.57 minuti, stiamo cercando di metterci in contatto con il nostro ultimo ospite di giornata. Che dici, Stefano?
Allora, andiamo subito a sentire Tommaso Colombaretti invece sulle frequenze di Radio Tua.
Surprise, insomma.
Buonasera,
Tommaso. Ci aspettavamo Mandorino, invece abbiamo Tommaso Colombaretti. Va bene, uguale.
Scusate.
No, ma che va benissimo, Tommaso. Allora, intanto come stai, Tommy?
Bene, bene, dai. Queste due settimane ci hanno permesso, se qualcuno aveva qualche acciacco, anche di recuperare. Anche se in cuor nostro ormai è ora di rientrare in partita, sembra che passati 2 mesi dall'ultima.
Sembra tanto, è vero, è verissimo.
Quando ti alleni e poi non sfoghi con la partita, sembrano infinite le settimane.
E allora ci aspettiamo un'Anconitana cattivissima domenica.
Sì, dai, sicuramente vogliosa. Speriamo di riuscire a rimettere in campo quei valori che avevamo espresso nelle ultime due uscite, dai.
Intanto, Tommaso, mi dicono che allenamenti non proprio facilissimi da fare nelle ultime settimane. Vuoi la neve, vuoi la pioggia, molta palestra, il campo da calcare l'avete calcato quasi niente.
Purtroppo sì, perché la prima settimana tutti i campi erano innevati e abbiamo potuto sfruttare il pallone della FIGC per perlomeno toccare la palla. E chiaramente, come abbiamo avuto la possibilità di rientrare sul campo, quindi con la sciolta della neve, ci siamo andati, ma sul sintetico sempre FIGC. E oggi fortunatamente abbiamo sfruttato il nostro stadio, che si era abbastanza asciugato, era in buone condizioni, quindi scongiurando insomma di rovinarlo, l'abbiamo sfruttato per fare un buon allenamento.
Ecco, già ci ha dato, diciamo, in parte una buona notizia dicendoci che è in buone condizioni, visto che nelle ultime settimane
la neve gli ha dato una bella spianata,
l'ha aiutata parecchio. Il gruppo, si sono allenati tutti?
Quasi tutti, se non un problemino Emiliano Storani, ha un'infiammazione al tendine, adesso da valutare per domenica, però per il resto, Bartoloni aveva la febbre credo oggi, ieri e oggi ha avuto un po' di febbre, sperando che entro domani insomma li possa passare.
Quindi queste due defezioni, ricordando che poi domenica non ci sarà Jonathan
Cesaroni
squalificato.
Esatto.
Appunto, Stefano Mandorino, che credo che domenica non dovrebbe andare neanche in panchina, credo, però magari questo
non lo so,
tu non
se
lo
dipende
sai.
Da chi, dalle nostre assenze, eventualmente ci fosse qualche assenza, magari anche la possibilità di integrarsi col gruppo, ma dopo sarà mister e Stefano scegliere quali saranno le modalità di rientro più opportune, ma non di certo da domenica, visto che comunque sta rientrando col gruppo in questi giorni, è rientrato da questa settimana, diamogli tempo almeno la settimana prossima di fare una settimana tipo con la squadra e poi piano piano ributtarlo dentro. Ormai a questo punto ce lo vogliamo tenere bello, è tutto pronto al 100% dalla decima fino alla fine.
In caldo per il finale, per il rush finale, sì. Infatti dalle notizie che avevamo anche noi, effettivamente, sembra che il suo rientro, perlomeno in panchina, sarà contro il San Biagio di domenica prossima, non di questa, con il Chiaravalle, proprio per permettergli di recuperare al meglio. In questo finale che cosa ti aspetti dalla tua anconitana?
Dalla mia anconitana mi aspetto una grande concentrazione, perché non possiamo farci sfuggire questo, che è il momento più importante del campionato. Io sono convinto, ma lo siamo tutti, che questo mese in cui andiamo incontro è decisivo. Decisivo perlomeno non tanto per le sorti del campionato, perché comunque sono tante le partite, ma perlomeno per affrontare poi l'ultimo mese in maniera più serena. Se abbiamo la forza di continuare, come ti dicevo prima, sulle prestazioni fatte nelle ultime due gare, mantenendo quella concentrazione, quella voglia di portare a casa i risultati, credo che poi diventerà tutto un po' più semplice, affrontando un finale di campionato con la serenità di quei punti di vantaggio che non devono assolutamente variare da qui al prossimo mese.
Assolutamente. Tommaso Colombaretti, qualche gol pesante ce l'ha già in riservo, se lo tiene lì? buono.
Scusa, non ho capito. Hai detto?
Ho detto Tommaso Colombaretti, qualche gol pesante se lo tiene lì da una parte per il momento giusto?
quelli sono sempre conigli dal cilindro che vengono fuori al momento giusto. Speriamo che più che altro di portare a casa veramente le vittorie, ma indipendentemente da chi segna, perché abbiamo visto che poi la gioia finale è quella del gruppo, è quella del portare i tre punti dalla parte nostra, e che fanno felice tutti, fanno felice noi, fanno felice i tifosi, i dirigenti, è una piazza intera. Alla fine, se segna Colombaretti o qualsiasi altro, io chiaramente festeggio con una gioia in più quando riesco a buttare la palla dentro, perché sai come meglio di me che per un difensore le occasioni sono sempre minime.
Sì.
Però dai, no, non è quello il mio obiettivo.
Però tu il vizietto del gol ce l'hai, eh. Non è che ti manca l'occasione per farlo. Infatti anche questa stagione qualche gol a segno ce l'hai messo.
Sì, no, è andata abbastanza bene quest'anno. 6 gol sono un buon score.
Un buon bottino per un difensore centrale. Mancano ancora 12 partite, vuoi che magari qualcun altro non ce ne esca fuori?
Vedremo.
Allora, Tommaso, io ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio. Non so se già poi, tra l'altro, te l'ho fatta nelle scorse settimane, relative all'arrivo del direttore generale Domenico Sfrappa, l'impatto che ha avuto anche sullo spogliatoio.
Sicuramente il direttore è una valida figura messa al posto giusto, perché una società che comunque ha obiettivi ambiziosi e vuole comunque programmare il futuro ha bisogno di una figura che sia il tramite tra la squadra e quello che è il presidente, e comunque quindi la dirigenza, visto che il direttore avrà anche l'onere e anche l'onere di scegliere magari chi potrà continuare la prossima stagione e quali elementi poi da integrare. Credo che sia una figura fondamentale per una società che deve riprendersi i propri palcoscenici importanti.
Assolutamente. Il futuro di Tommaso Colombaretti quale sarà?
Se dipendesse da me, io ti riporto le mie parole inizio anno, quando mi sono presentato al cospetto sia del presidente che a quei tempi c'era Vecchiola, e intraprendo questa avventura con la speranza che sia un'avventura duratura. Far parte di un progetto, di un programma è il mio obiettivo. È chiaro che poi bisogna guadagnarselo sul campo, nessuno ti regala niente, e il mio curriculum non mi dà diritto a una riconferma scontata, assolutamente. Chiaramente la mia scelta è stata fatta e programmata in quel senso. Sono un giocatore che nella propria carriera non ha mai cambiato casacca così velocemente. Mi sono sempre legato alle persone, legato ai gruppi di giocatori, comunque alle società in modo particolare. ho cambiato pochissime squadre se andiamo a vedere i miei 20 anni di calcio, quindi non mi piace fare il salto in casacca.
Troppi cambi di maglia non ti piacciono, insomma.
No, sono uno che cerca di rendere quello che è il mio lavoro una mia seconda casa,
certo.
Perché sono convinto che più si sta bene nel proprio lavoro e più si riesce a ottenere i risultati positivi, e questo è il mio obiettivo.
E mi sembra giusto. Tommaso, grazie, gentilissimo come al solito, il piacere di riaverti.
Grazie a voi.
Al più presto, e noi magari ci vediamo domenica.
Ma certo, buona serata a tutti.
Un saluto, ciao Tommaso.
Ciao Tommaso, grazie. Lasciamo Tommaso Colombaretti, il nostro ospite per quello che riguarda l'Anconitana. Ringraziamo come sempre la società per averci messo a disposizione un suo tesserato. Siamo qui alla fine. C'era Gianluca, diceva che questa pausa è importante per il recupero degli infortunati, in particolare proprio per Mandorino, che avremmo dovuto avere con noi. Saluti a tutti la professionale redazione sportiva. A domenica, tutti a Chiaravalle. Avanti,
eh sì,
Dorici.
Si riparte, come diceva Tommaso Colombaretti, sembra due mesi che non si gioca invece che due settimane. Effettivamente, per chi vive il campo come noi, ogni fine settimana e come i giocatori stessi, sembra passato davvero tantissimo. Sembra quasi una sosta, non so, estiva. Adesso se lasciamo da parte quello che è stato il tempo, però sembra davvero
crisi d'astinenza ormai qui dentro.
Abbiamo
la nostra crisi d'astinenza, per quello che poi sparliamo, ne diciamo di tutti i colori, sbagliamo anche le tabelline, perché siamo in crisi d'astinenza. È tanta la frenesia di tornare a parlare di calcio. Ma domenica ci si torna finalmente. Anche se mi pare che il meteo, tanto per cambiare, no, ci abbia dato una sferzatina di primavera, poi per domenica abbia previsto di nuovo un bel tempo.
Strano, vero? Ok. Allora Stefano, diamo un attimo gli aggiornamenti per quanto riguarda i risultati di Europa League, per chi all'ascolto e magari non può seguire le partite in questo momento. Sono intanto riniziati i secondi tempi, e allora abbiamo l'Atletico Madrid che sta vincendo 2-0 in casa contro la Lokomotiv Mosca. Poi 0-0 tra CSK Mosca e Lione, e il Salisburgo che a sorpresa sta vincendo in questo momento 1-0 in casa del Borussia Dortmund, e l'altro risultato è la vittoria in trasferta sul campo di San Siro a Milano dell'Arsenal 2-0, gol di Mkhitaryan e di Ramsey contro il Milan. Insomma, questi sono i risultati, ricordando poi che in serata alle 21.05 scenderanno in campo Lazio Dinamo Kiev, Marsiglia Atletico Bilbao, Lipsia Zenit San Pietroburgo e Sporting Lisbona contro il Victoria Pilsen.
Non so cosa riuscirà a fare Gattuso nei secondi 45 minuti di gioco.
Sinceramente sono stupito di questo risultato, perché c'è un Milan che in questo momento va a mille e comunque in grande ripresa, dall'altra parte invece un Arsenal che non è che stia andando molto bene nelle ultime settimane, e quindi questo risultato è abbastanza sorprendente a mio modo di vedere.
Vedremo, lo scopriremo domani, per chi è con noi in diretta in questo momento, solo domani scopriremo come saranno andati i secondi 45 minuti da Milano, se in questa partita saranno riusciti a fare quello che era successo con la Juventus, 2-2, no? Hai visto mai? Che ne sai qua? Come vanno le cose?
Mai dire mai.
Mai dire mai. Auguri, insomma, alle italiane coinvolte. Noi speriamo che, dicevamo prima, a microfoni spenti, che visto la delusione del mondiale, almeno per quello che riguarda i club, più avanti vanno, meglio è, insomma, un po' di rivincita sotto questo punto di vista. Domani, ultima puntata settimanale, ancora una volta con Cristian Camilletti,
ma
non sarà solo, perché torna dopo le vacanze invernali dalla montagna.
Dati in ritiro
anche lui. E il nostro Ferdinando Vicini. Comunque vi aspettiamo domani alle 18.30, ultima puntata settimanale, dove faremo il punto e saremo proiettati ormai a 48 ore dal match che vedrà di nuovo scendere in campo l'Anconitana in questa categoria. Però questo è, e quindi fino alla fine saremo assieme auspicando altri gol del nostro Salvatore Mastronunzio. Ciao a tutti, ciao.
Un saluto, buona serata.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.